Penso siamo puntuali. Non perdiamo tempo.
Premessa subito, stasera non parliamo, non rispondo a domande sulla balena blu, blue whale e compagnia, perché è una psicosi che bisogna lasciar decantare. Però su queste cose ne risponderemo in maniera più profonda. Perché questo incontro? L'ho accennato l'anno scorso, proprio di questi tempi, prima confessione, e vedevo che i bambini non riuscivano, un bel gruppetto, non riuscivano a farsi il segno di croce, non perché i genitori non erano cattolici, perché non gli veniva insegnato, ma perché erano proprio incapaci, non ci riuscivano. Questa cosa mi ha fatto venire la pulce all'orecchio. Già il fatto, se voi genitori vedeste vostro figlio che a un certo punto non riesce più a muovere il pollice o fa fatica, voi subito dottore, medico, neurologo, eccetera, eccetera. Quindi su questa cosa niente. Così, piano piano, gradualmente, ho un po' indagato la cosa e si è aperta una voragine. Io non sono uno specialista, però siccome ha a cuore il bene dei miei parrocchiani, amici, sono andato a fondo della questione. Quindi mi sono letto un po' di libri. Diciamo che quelli più pertinenti sono qua, più di una decina. Cioè, questo per dire che non sono un esperto, ma mi sono documentato. Ora, di questi testi vedremo. Guardate, certe volte ho buttato via soldi, ho perso tempo, perché non tutti quelli che parlano di computer, come dire, è di gran moda. E vedremo che soprattutto sono interessanti alcuni testi di un... leggiamo dalla bibliografia, stiamo attaccati. Manfred Spitzer, classe 1958, tedesco, laureato in medicina e psichiatria, è stato visiting professor ad Harvard, attualmente dirige la clinica psichiatrica e il centro per le neuroscienze e l'apprendimento dell'Università di Ulm. È uno dei più rinomati studiosi tedeschi di neuroscienze, quindi non è uno stupido. E su questo ha fatto una, come dire, sta facendo una battaglia, ma andiamo per ordine. Allora, computer, videogiochi, prima ancora televisione, lo smartphone, il telefono intelligente, sono utili alla nostra vita e li stiamo usando molto. Ci sono delle conseguenze, in positivo e in negativo? Guarda, non stiamo qui per fare i bacchettoni, eh. Comunque già il fatto che siete qui avete risolto il problema al 90%, quindi, perché effettivamente un problema c'è. C'è comunque un uso dilagante, basta che ci giriamo intorno a noi. L'altro giorno ero in treno, sulla piattaforma ce n'erano in 13, 10 avevano il telefonino in uso e 3 stavano tranquilli. Ma basta che ci giriamo alla fermata dell'autobus, in macchina, pericolosissimo. Ormai, insomma, si parla con le persone e molti hanno il telefonino dietro. Metto lì dei dati alla rinfusa, però questi sono molto significativi. Spitzer cita un articolo del New York Times, cerco di essere il più aderente possibile perché comunque sui computer, una risposta che dare, ma allora perché non se ne parla, eccetera, no, bisogna essere molto documentati, se no si parla a vanvera, insomma, qui non servono le opinioni. Bene, vediamo cosa dice questo articolo. Allora, intanto Steve Jobs, che è il fondatore della Apple, quindi non uno qualunque, ha vietato l'uso dell'iPad ai propri figli, considerando il dispositivo non adatto per i bambini. Questo è molto significativo. E c'è questo articolo del New York Times, comunque qui su questi testi c'è la citazione se volete proprio l'articolo, eccetera, eccetera. Parentesi. Una delle conseguenze dell'uso dei media digitali è che ci accontentiamo delle opinioni e non andiamo a fondo di quello che si dice, voglio dire le fake news e le bufale. È proprio un'abitudine. Bisogna tornare a imparare a vagliare e verificare tutto. Quindi è bene che quando uno fa una citazione ci sia un riferimento chiaro a uno studio, eccetera. Bene, questo articolo del New York Times descriveva una scuola steineriana che è nella Silicon Valley, che si vantava di non possedere alcun tipo di computer, e chi gli ha scritto i propri figli? Gli impiegati di Google, Apple, Yahoo e della Hewlett Packard. Quindi un motivo ci sarà. Insomma, questo la butto lì. Allora, innanzitutto, perché siamo attratti dal telefonino, dal digitale? Perché adesso, fino a qualche tempo fa, prima c'era la televisione, che già aveva fatto il suo impatto e i suoi dati. Poi è arrivato il computer, poi i videogiochi sempre più perfezionati. Adesso siamo arrivati alla summa di tutto che è lo smartphone. Perché questi media ci attraggono? Comunque. Ma innanzitutto perché sono un po' all'avanguardia, ci fanno sentire, come dire, già nel futuro. E li regaliamo ai nostri bambini, ai nostri figli, ai nipoti, così, come dire, questi verranno fuori degli scienziati, perché il computer, per tradizione, nei film di fantascienza di 20-30 anni fa, il computer era solo per lo scienziato. E quindi noi pensiamo che, e quindi ci accattivano, sono degli strumenti che ci risolvono un sacco di questioni, che vanno benissimo. Quindi ci attraggono, sono estremamente attraenti. E ci permettono di lavorare senza fatica. Allora, immaginate anche solo questo. Una volta dovevi cercare una cosa. Oddio, che vuol dire sta parola? Vai a cercare l'enciclopedia. Sull'enciclopedia cerca la pagina, sfogliala. Poi sulla pagina comincia a cercare se e se non hai trovato devi andare da un'altra parte. Poi devi verificare, memorizzare, scrivere. Adesso cosa fai? Apri il telefonino, vai su Google, fai la domanda, ti arrivano le risposte nel giro di 0,36 secondi, fai copia e incolla e hai risolto tutto. Quindi immaginate questo cosa amplia la conoscenza, perché tu non sei andato solo a cercare su un'enciclopedia. Virtualmente hai cercato su tutto quello che è lo scibile umano, che è in rete. Capite che potenzialità. Attrae senza fatica. Quindi c'è come se la nostra attenzione, questo già lo faceva la televisione, poi il computer, la nostra attenzione viene calamitata. Tutto il resto va in secondo piano. È qualcosa che riesce in qualche modo a combattere la noia che però la genera. Adesso, come dire, ci avviciniamo piano piano alla questione. Qui un 17enne, si parla di multitasking, vuol dire che poi quando uno c'ha il computer ci naviga dentro bene, alla fine fa 3-4 cose contemporaneamente. Un 17enne dice: mi annoio quando non succede tutto contemporaneamente, perché ci sono troppe pause. Bisogna aspettare l'apertura di una pagina web o la fine della pubblicità in televisione. Di solito faccio i compiti a casa, già a scuola. Altrimenti tengo un libro sulle ginocchia e mentre accendo il computer faccio i compiti di matematica o scrivo una frase. Mentre scarico le mail svolgo gli altri compiti, così riesco a fare tutto. Del resto non ci succede anche a noi? Quando stiamo in treno, stiamo in macchina o sull'autobus, che facciamo? Uno tira il telefonino perché ci annoiamo, fammi un po' vedere, controlliamo la posta. Quando il livello cominciamo ad avere un po' di insofferenza, di noia, questo già è un segno, vedremo, di dipendenza. Cosa vuol dire? E poi viene spiegato in maniera clinica. Di fatto io col telefonino, col computer, insomma, posso avere contatti con amici in tempo reale. Ma centinaia di amici, faccio il gruppo, mando un'email, mando un messaggio. Immaginate cosa succedeva una volta: dovevi scrivere a un amico, dovevi prendere carta e penna, scrivevi a mano, al massimo con la macchina da scrivere, imbucavi la lettera, la spedivi. Ora che arrivava la risposta potevano passare, in base al posto, settimane. Adesso tutto questo è accelerato in maniera esponenziale, ma con quale conseguenza? Tra l'altro, che siccome faccio molto prima a mandare un messaggio che a verificarne il contenuto, non c'è più verifica, tutto quello che mi passa per la mente io invio. E quello che viene meno, lo vediamo con i media digitali, è proprio questa vigilanza, cioè non siamo più noi che dirigiamo la baracca. Si diventa estremamente reattivi. Così per cercare risposte, notizie. Infatti si parla di una overdose di informazione, che tende però a essere superficiale. Allora, cosa accade? Che tutto questo innesca quello che viene detto in termini di Ilda, se sbaglio dico, correggimi, a seconda delle varie discipline, o psicologia o psichiatria, il circuito della ricompensa. Cosa vuol dire? Che quando capita una cosa bella, non so, abbiamo fatto tutta la sera il dolce che piace a mio marito, glielo porto, mio marito contentissimo, oh che buono, in quel momento il cervello ti dà un senso di piacere perché produce dopamina. Il nostro cervello lavora su due piani, uno strettamente, come dire, di circuiti neuronali che si scambiano messaggi, ma c'è un aspetto molto importante che riguarda invece gli scambi biochimici. Appunto, i recettori scaricano questo elemento chimico che è la dopamina, che genera piacere. E la dopamina, passando da parti di solo, questo sono nei gangli basali, si sviluppano e poi mandano nelle zone prefrontali questi recettori che scaricano le endorfine. Endorfine vuol dire, come dire, le morfine che il nostro corpo produce. Piacere, sto bene. Ora, il computer e il telefonino ci danno questi piaceri, cioè questo circolo, perché è un circolo che si crea adesso, non ve lo scrivo nel dettaglio clinico perché ci annoiamo, però diventa un piacere. Che siccome ci piace tendiamo a riprodurlo, è facile e lo voglio fare e lo rifaccio, per cui ricevo un'email, e questo, guardate, è formidabile, l'hanno fatto proprio degli studi, ad esempio con i social network, sono studi medici clinici in cui hanno preso delle persone, in certi casi gli hanno fatto proprio degli studi facendo gli analisi sul cervello, la produzione di endorfine, eccetera eccetera. Per cui una delle cose che ci fa star bene è lo stare in compagnia, festa di compleanno, allora ci sentiamo bene nello stare con gli altri, appunto perché il cervello reagisce in questo modo positivo con le endorfine, con la dopamina, eccetera. Lo stesso accade con i social network, lo stare lì con gli altri, il sentirci insieme. Ora, il fare una ricerca, avere subito una risposta, tutto questo genera subito una soddisfazione che tendiamo a ripetere, perché, come dire, le cose buone ci piacciono e le vogliamo rifare. Anche perché sono comunque dei piaceri talmente momentanei che subito si scaricano e subito li dobbiamo rimettere in circolo. L'altra volta c'era qui uno più autorevole di me, che era un neuropsichiatra, psicoterapeuta, criminologo, il quale diceva che il nostro cervello, per stare in equilibrio, diciamo, deve produrre di dopamina, come dire, 10. L'uso del telefonino, dello smartphone, dei videogiochi in un certo modo produce una sorta di sovrabbondanza di dopamina, per cui il nostro cervello alla fine dice: ma qua ci pensa il videogioco, si instaura sempre un equilibrio, per cui si crea esattamente dipendenza come le sostanze stupefacenti. Ho bisogno di questa gratificazione. Ecco perché crea dipendenza. Questo già non è un fatto positivo, perché cosa vuol dire? Che non siamo più noi a governare la cosa, ma ne siamo governati. Caso classico, che succede a tutti, la sera siamo stanchi, prima di andare a dormire, controlliamo se è arrivato qualche messaggio. La cosa in teoria dovrebbe durare un minuto e mezzo, e ci accorgiamo che siamo stati lì da un'ora e mezza, due, tre, addirittura ci sono casi in cui si passa pure la notte in bianco. E c'è tutta una conseguenza, perché noi la sera stiamo con questo schermo. Guardate, io purtroppo ve la faccio in sintesi, vi invito, guardate, cordialmente, prendete questi libri e leggeteli, perché di tutto quello che io vi dico in 3 secondi, ci sono stati studi clinici fatti in cui hanno verificato tutto questo. Lo schermo c'ha una tendenza bluastra che va a interferire con il ritmo circadiano, per cui il ritmo veglia-sonno si sballa tutto. E quindi la sera, infatti, una delle conseguenze classiche è il disturbo del sonno. Cosa vuol dire? Che non è più uno strumento che noi usiamo per il nostro bene, lo possediamo, ma ne siamo dipendenti. Facciamo un passetto avanti. Quindi, questi gesti vengono ripetuti meccanicamente, ci danno piacere e ci entriamo dentro. Quali sono le conseguenze? Abbiamo cominciato a vederle. Ma già c'è una differenza. Allora, immaginate nostro nonno che lavorava alla campagna, si metteva lì la mattina, cominciava a zappare l'orto, faceva molta fatica, quando arrivava a sera vedeva il lavoro fatto, era soddisfatto, aveva una sana stanchezza del fisico e quello che era, come dire, la sua scarica di dopamina e endorfine era più stabile, più forte, più profonda. Invece oggi che succede? Non ci muoviamo e questo scarico di dopamina è continuo, uno dietro l'altro, diventando così perde di consistenza. Ecco perché la sera poi quando arriviamo a casa siamo stanchi, è uno dei motivi. Adesso ve la metto lì in maniera molto... quello che cerco di farvi capire è quello che ci succede a noi, perché è inutile che facciamo sta cosa per i figli, cioè ci dobbiamo rendere conto noi che questa cosa qui un po' inaridisce la vita. Allora, qual è la conseguenza? Stanchezza e depressione. Vi leggo cosa dice Spitzer. Tanto mi sbaglio con i due libri, ma ci arriviamo. Bene. Questo capitoletto lo intitola La depressione. Vi è mai capitato di notare che una persona davanti a uno schermo difficilmente sembra felice? Dopo una passeggiata, dopo la lettura di un buon libro o la visita di un amico, ci si sente bene, di ottimo umore e ci si dedica volentieri al proprio lavoro. Dopo 2 ore di televisione o di giochi sparatutto avviene il contrario. Non abbiamo più voglia di fare niente. Nel caso dei giovani questo effetto riguarda in particolare la scuola, ma l'apatia scolastica causata dai media effetti evidenti anche al di fuori delle lezioni, ad esempio quando bisogna prendere parte ad attività volontarie. Perché si genera depressione? Vabbè, questa è una delle conseguenze, poi l'approfondiamo. E stanchezza, questa è carina, questa sui cartoni animati. Trovo davvero vergognoso che solo nell'autunno del 2011 la scienza abbia confermato ciò che milioni di genitori e nonni sapevano da tempo. I bambini vengono letteralmente ammansiti dopo ore di cartoni animati la domenica mattina, probabilmente un'usanza tedesca, che la domenica mattina devono stare i genitori. Scusate, ma oggi cosa fanno i genitori quando hanno il bambino che gli frigna vicino, piccolo e tardi? Gli mette Teletubbies, li droga e quelli stanno lì e li ha rimpupiti. C'è tutto un capitolo che riguarda i Teletubbies e queste cose qui, che è un tipo di cartone animato che prende proprio i bambini. Io ho avuto una nipotina piccola, a quel periodo era drogata di Peppa Pig e Teletubbies, per fortuna poi. Bene, cosa dice? Poi non riescono più a fare niente. Si lamentano le madri quando parlano con me delle conseguenze del consumo dei media. Quindi già si vede che invece che stimolare il cervello, in qualche modo lo inaridisce. Ma poi vedremo perché. Vi leggo un altro testo, questo è Claudio Risè, psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista, giornalista, già docente di scienze sociali all'Università di Trieste e della Bicocca Milano. Allora sentite cosa dice poi su questo problema della fatica, perché al fondo cosa c'è? Guardate, il computer ci evita la fatica, la sera siamo stanchi, ci mettiamo lì e ci rilassiamo. A monte c'è questo desiderio di in qualche modo bypassare la fatica. E dice questo, Risè, facendo anche lui una sintesi. Dice che praticamente abbiamo innalzato il nostro livello di vita, ma non il benessere. Facciamo meno fatica. Ma questo non ci fa bene, ci cambia in peggio, siamo meno vitali, meno intelligenti, meno pronti e alla fine anche meno felici. In maniera più chiara lo dice anche in un altro punto. L'obiezione che poi vi fanno i vostri figli spontanea, mi facciano: ma perché dovrei fare fatica se posso astenermene e raggiungere lo stesso risultato? Perché devo fare la ricerca con carta e penna, andare in una biblioteca, quando posso fare lo stesso risultato con meno fatica via Google copia e incolla? Vedremo perché. Dice, perché altrimenti le tue capacità fisiche e mentali diminuiscono, ti ammali e oltretutto non sei nemmeno felice. Questo dice in base a esperienze cliniche. E vi dico il perché. Hanno fatto proprio degli studi, guardate, Spitzer è uno che fa le battaglie perché dice, qui mi vengono contro dicendo ma tanto si è fatto sempre così, citano al massimo articoli di qualche sociologo o di giornale. Lui dice ma io non capisco, in questi testi lui, perché sono comunque divulgativi, ma di livello, lui cita puntualmente per ogni sua affermazione ricerche clinico-mediche e qui in questi due testi, demenza digitale e solitudine digitale, ne cita più di 400. Ma sono ricerche cliniche che richiedono molte volte anche anni. Ebbene, un esempio è questo. Perché io devo andare in biblioteca, spulciare un libro, cercare l'argomento e poi con carta e penna riscriverlo? Perché hanno dimostrato che in questo modo ti rimane impresso in maniera molto forte nel cervello. Tutto quello che fai col copia e incolla con Google è come se non l'avessi visto, non ce l'hai più, non lo possiedi. Parlo con professori che mi dicono Giorgio, è un disastro totale, è un'epidemia. Vediamo i ragazzi di oggi, io insegno cose che qualche anno fa erano semplici, non difficili, faccio una fatica terribile, ritorno la settimana dopo ed è tabula rasa, come se non avessi detto nulla. Perché cosa accade? Tutti questi sistemi, ma già a partire dalla televisione, succhiano come una idrovora la nostra attenzione, che quindi in un certo qual modo si rilassa completamente, perché se c'hai l'attenzione che ti è richiamata da televisione, telefonino, computer, la tua attenzione si difende come? Diventando più arida. Quindi si innesca un processo. Io vedo l'esempio che quando mi invitano a casa di qualcuno a benedire o che, oppure si mangia a cena, io non voglio fare, e magari si accena col televisore, io non riesco a starci. Per siccome io non guardo la televisione ormai e non ce l'ho in casa da anni e anni, non ricordo da quando, per cui io ancora ho un'attenzione, grazie al cielo, tra virgolette, sana. Non riesco perché il televisore me la calappia, gli altri sono a suoi fatti, per cui, ma qual è il problema? Che io poi riesco ad ascoltare loro quando il televisore non c'è, ma loro non sono più abituati nemmeno ad ascoltare se stessi, perché la loro attenzione, lo vedremo, una delle conseguenze, questa è la depressione, l'ansia. Il primo danno che creano questi media è il disturbo dell'attenzione. Non siamo capaci di focalizzarci su un obiettivo per più di 12 secondi. Capite il danno che questo crea con noi, con gli altri? Non riusciamo ad ascoltare gli altri, ma non riusciamo nemmeno ad ascoltare noi stessi, fuggiamo di continuo. E infatti, tra le altre cose, forse la citazione verrà dopo, il primo dato, la prima conseguenza è la demolizione dell'autocontrollo. Ditemi se sbaglio, ma poi dei bambini iperattivi, cosiddetti bambini iperattivi. È chiaro perché quando per tenere buono un bambino tu gli dai a 2 anni l'iPad, gli fai vedere il cartone animato, cosa fai? Fa in modo che la sua attenzione venga in qualche modo risucchiata con una pompa meccanica, zan. E quindi questo bambino viene abituato ad avere un'attenzione che deve essere continuamente accalappiata, accalappiata. Quando non c'è niente che la accalappia, lui c'è un'attenzione che gira come una trottola e non si ferma, perché non è stato abituato. Ma vi ricordo una scena terribile. Avevo il chiostro aperto, aspettavo i bambini della cresi, del catechismo, entra un bambino, grassottello, che correva, non si fermava. È entrato nel chiostro, toccava i fiori, andava in giro, e la mamma dietro, Stella vieni, andiamo, con calma, delicata. Cercava di catturare impotente l'attenzione di questo bambino che andava in giro come una trottola. Non si fermava, proprio completamente reattivo, non è che c'aveva un oh che bello, oh. A un certo punto si ferma la mamma, sguardo gelido, mi guarda e mi dice, se lo vuole tenere lei come per lì, ma con una cosa, ora mi ha fatto un brutto, perché capisci che rapporto poi si crea tra genitore e figlio. Ve lo lascio lì, non è che vi dico queste cose perché, insomma, guardate, noi non ce ne siamo più accorti, ma non ci sono più bambini che sorridono. Questa è l'ultima esperienza che c'era almeno 20-30 anni fa. L'ultima volta che ho visto, c'è una foto in Russia negli anni 90, andavo lì in Russia per fare corsi di iconografia, da poco usciti, quindi, e tu vedevi bambini che ti si fermavano e stavano lì a ridere contenti. Oggi se voi guardate non succede più. Mi facevo questa domanda quando a un certo punto dico, ma perché la depressione, tutte queste cose? Io cerco di illuminarvi in quello che ci succede tutti i giorni e che non capiamo più. Ero al supermercato, a un certo punto c'era un bambino, mamma, mamma, voglio... Che poi, guardate, abbiamo fatto anche un incontro in cantina su come sono organizzati i supermercati. Scientificamente, guardate, una cosa che vi fa capponare la pelle. Voi non avete idea, minimamente. Il supermercato è una trappola per topi, ma invece che i topi ci sono gli umani. Voi non avete idea dei sistemi scientifici che hanno. La prova, andate lì, che devo comprare il riso e la pasta. State lì 3 ore e uscite col carrello pieno. La mamma gli ha detto finalmente no, sto bambino lo vedevate, bah, ammutolito, depresso. Infatti la depressione, mi dicevo, nasce dallo scorno, dal trauma per un desiderio che è stato in qualche modo, come dire, castrato. Può nascere anche da questo, sto bambino, ecco perché va in depressione. Gli si suscita un'attrattiva, e poi dopo questa qui viene meno. Vi do degli spunti, adesso andiamo, come dire, quindi l'eliminazione della fatica, viene demolito l'autocontrollo, si diventa iperattivi, apatici, non c'è più curiosità, i bambini non sono più curiosi, perché avendo una, come dire, un'attenzione sovrasollecitata diventa più sorda. Questo elimina la consapevolezza. Perché faccio prima mandare 20 email o 20 messaggi che avvaliarne il contenuto. Non ci accorgiamo, siamo diventati dobbiamo come le macchine, non ci fermiamo più un attimo, forse ne vale la pena, no. Vi accorgete, si parla molto di più ma non si dice più nulla. A me capita sempre più spesso nelle riunioni e incontri, non si riesce a parlare perché si è iperlogorroici. Come dici qualcosa non riesci a finire quello che vuoi dire, pensandoci che già ti parlano addosso. È tutto diventato come talk show dove si rincorrono, strillano, eccetera. E questa è una delle conseguenze. Allora, praticamente ci si sta atrofizzando il lobo frontale. Mo ve spiego, c'è un bel test che hanno fatto, che è contenuto su sti libri, un classico, lo chiamano il test dei marshmallows, che sono questi dolcetti americani gommosi, colorati, bellissimi. Allora faceva una prova con i bambini, hanno preso questi bambini, li hanno messi lì e gli hanno messo davanti un bel piatto con 3 marshmallows e poi gli hanno detto: guarda, se tu resisti 5 minuti senza mangiarli avrai un premio più grande. Bene, cosa succedeva? Alcuni bambini stavano lì un minuto e mezzo, dicevano: ma chi se ne frega, piatto, e se ne è mangiati. Qualcuno ha resistito e ha avuto una ricompensa più forte. Ora, questo vuol dire usare, viene detta proprio quella parte del lobo frontale del nostro cervello che è deputato al governo, come dire, di noi, dei nostri istinti. C'è tutta una bellissima teoria che l'uomo li ha sviluppate a differenza degli animali. L'animale è istintivo, quello che gli capita viene. Invece noi detto: no, fermi. Per un obiettivo più grande, mo che ho l'istinto di mangiare, devo fermare, perché se no non mangio veramente, perché devo rincorrere questo animale che sto per prendere, con cui, ma non so, stanco, no. Quindi, e cosa hanno fatto? Allora, quindi, i bambini che si sono mangiati i marshmallows e gli altri che hanno resistito. Per la mentalità narcisistica del mondo, scemi, stupidi, perché cogli l'attimo che fugge. Dopo sono questi autorevoli, vi ricordate i film? Cogli l'attimo che fugge, ma chi te lo fa fa, la vita è breve. Hanno ripreso questi bambini dopo 10-15 anni per vedere che fine hanno fatto. E hanno verificato che quelli che avevano sviluppato questa capacità di autocontrollo, che l'avevano, nella vita hanno raggiunto maggiori obiettivi, maggiore stabilità sociale e anche un equilibrio psicologico e comunque umano molto più profondo rispetto agli altri. Questo fa riscontro a una legge delle neuroscienze che dice che ciò che non usi si atrofizza. Se tu non usi certe parti del cervello, perché hai degli strumenti comodi che non fanno usare più, quella parte si atrofizza. Così, se tu sei abituato che i tuoi genitori, come dire, ti hanno dato tutto e subito, la tua capacità di autocontrollo, di stare nel momento della doia, dell'insofferenza, si indebolisce a tal punto che poi nella vita la prima difficoltà ti fa crollare, perché non hai in qualche modo sviluppato questa capacità. E questo l'hanno studiato, uno dei esempi classici con cui inizia Spitzer uno dei suoi libri, lo studio dei tassisti londinesi. Perché il tassista londinese deve, per fare gli esami, conoscere a mente tutte le strade di Londra, e Londra non è Roma, ma è molto molto peggio. E quindi hanno verificato che già da subito chi passava l'esame, ma soprattutto dopo gli anni di pratica, questi avevano sviluppato moltissimo quella parte del cervello che si chiama l'ippocampo, che è una parte predisposta al nostro orientamento nella realtà. Ora dice: scemi, adesso che ci stanno? C'è il tom-tom, e col tom-tom hai risolto il problema. Vuoi sapere dove devi andare? Clicchi. E le conseguenze quali sono? Che con l'uso dei navigatori, il nostro ippocampo, che non è come quello dei tassisti, è normale, si rattrappisce ancora di più. Per cui noi tendiamo, per chi usa molto questi strumenti, a atrofizzare il senso dell'orientamento nella realtà. Qual è la conseguenza? Dice Spitzer che con l'uso dei navigatori alla fine aumentano gli incidenti, perché la realtà non è il navigatore, e c'è il caso in cui tu guardi il navigatore e non ti accorgi di quello che ti succede davanti. Questa quindi è una delle leggi che rendono tutti questi strumenti, il telefonino, il computer, pericolosi, perché ci atrofizzano il cervello, non lo usiamo più. Perché è comodo, è come una mano. Ecco perché i bambini non si sanno fare più il segno di croce, perché non si muovono, non usano le mani. Il digitale stimola una minima parte del cervello, il resto tende ad atrofizzarsi. Infatti hanno fatto degli studi molto belli, perché se voi pensate, quando il cervello è attivo, i neuroni si scambiano dati e sono come delle piccole scariche elettriche, diciamo così. Per cui hanno potuto fare degli studi proprio di immagini in cui si vedono queste immagini del cervello dove si vedono come queste piccole luci. Ora, quando uno sta al computer, cervello quasi tutto scuro e queste belle lucette appicciate. Invece in alcune cose, per esempio quando un violinista suona un pezzo o quando facciamo una passeggiata, il cervello tende, coinvolge molte più parti. Ora, guardate, io come dire, sto tritando, massacrando una cosa che è bellissima, comprendere. Noi come diciamo, no? Dice il termine per dire che qualcuno fa crescere la sua consapevolezza e conoscenza, dice il comprendere. Hai compreso? Perché? E qui c'è questo studio molto bello che hanno fatto. Allora, 205. Il comprendere include lo sviluppo e l'esercizio della motricità fine, così come il nostro linguaggio si sviluppa solo parlando molto con gli altri. Guardate, tra i vari capitoli del testo c'è quello dove la Disney aveva fatto un DVD Baby Einstein, già prometteva chissà che. L'hanno dovuto ritirare subito perché altro che Einstein, questi diventavano ancora più scemi. Mo vi faccio la sintesi del capitolo, ma perché spiega? Il nostro linguaggio si sviluppa solo parlando molto con gli altri e soprattutto vedere gli altri parlare. Infatti dice, guardate, noi dobbiamo riscoprire i tesori. Prendere un libro e leggere le favole a vostro figlio è una cosa che stimola il cervello più di ore e ore, no, quelli fanno danno, di videogiochi o iPad, perché tu vedi le labbra muoversi, senti la voce dalle labbra. È impossibile studiare una lingua ascoltando senza vedere le labbra che si muovono. Quindi il nostro linguaggio si sviluppa solo parlando molto con gli altri, così la motricità fine, il pensiero spaziale e persino il pensiero categoriale sugli oggetti conosciuti in questo modo possono essere appresi solo attraverso l'azione. Solo con l'azione i bambini conquistano il mondo e lo trasformano nel loro mondo. Come cominciano i bambini a esplorare la realtà? Vedete, piccoletti cominciano a gattonare, poi vedono la gamba della sedia, che fanno? Ah, la piano, se la mettono in bocca, devono toccare, devono vedere, è il primo modo, dopo è chiaro, allora, ma con questo esplorano il mondo. Quindi percepiscono col tatto, ecco perché si dice comprendere. Abbiamo bisogno di afferrare, di toccare con il tatto, cioè, e questa è una legge, i sensi sono il nutrimento del cervello, l'udito, l'annusare, il toccare, continuo. Ad esempio, praticamente in tutte le culture i bambini imparano a contare con le dita. Oggi sappiamo che quanti più giochi con le dita vengono fatti fare al bambino in età prescolare, tanto più egli da grande sarà bravo in matematica. Perché i numeri vengono imparati con le dita, la loro memorizzazione nel cervello è dunque legata alla corporeità. Ho letto un articolo, non l'ho preso di studio, di un genio della matematica. Questo riesce a fare a mente delle retici quadrate di 6 cifre. Cioè una cosa assurda. Dice, come fai? Ma per me è semplice perché mi figuro questi numeri come delle cose, degli oggetti, e la cosa mi viene spontanea, naturale. Se nel processo di apprendimento le cose vengono soltanto viste, esse si imprimeranno nella mente soltanto attraverso il sistema visivo, o meglio, nel sistema visivo. Chi invece le afferra utilizza la sua intera motricità, circa un terzo del cervello. Capite? Altro che non lo usi e si perde. Chiaro, se tu gli dai l'iPad, quello usa solo il pollice. E questo per elaborare e memorizzare quanto ha preso. Grazie ad alcuni studi è stato possibile dimostrare che quando maneggiamo gli oggetti stiamo realmente imparando con le mani. I centri motori e sensori sono coinvolti nell'apprendimento e grazie a essi entra in azione ulteriori aree del cervello per la memorizzazione e il successivo pensiero. Invece che fare, come dire, il tamburino che sbatte, c'è una sinfonia che suona. Il risultato è che non soltanto si impara più in fretta, ma si riesce a impiegare meglio quanto appreso, a richiamarlo alla mente con maggiore rapidità, a rifletterci con maggiore profondità e a metterlo in pratica in maniera più creativa. Come ha mostrato uno studio di biografie concentrato soprattutto sull'infanzia, i premi Nobel si distinguono dalla gente comune per un piccolo particolare. Da bambini, qui c'è la citazione dello studio, da bambini hanno giocato di più con le costruzioni. È una cosa che sapevano già gli antichi pedagogisti, si impara con il cuore, con la testa e con la mano. Comprendere. Poi qui parla che ci sono 6 tipi differenti di presa che in medicina hanno nomi precisi perché coinvolgono muscoli, tendini e nervi differenti. Capite, se a vostro nipote avete fatto i grandi, gli avete regalato l'iPad e quello a 5 anni sta sempre a far così, non si riesce a fare il segno di croce. Immaginate tutto il resto. Mi dicono che nelle scuole di pallone, prima di portarli a giocare a pallone, gli devono fare la rieducazione, capite? Quando usiamo la mano, essa non è soltanto uno strumento, ma anche un organo sensoriale. Ora, diversamente, passare una mano su una superficie piatta e dunque senza alcuna caratteristica particolare, lo schermo, è la cosa più semplice che un bambino possa fare. Tutti i genitori gongolanti perché guarda, in ce la faccia imparare questo, già imparato. I bambini sono delle spugne, noi abbiamo già imparato, per cui ecco, stiamo cullando il nuovo Einstein. Per nulla interessante dal punto di vista tattile, perché è sempre quello, non è umido, non è ruvido, non cambia, priva di qualsiasi correlazione tra l'impressione tattile e le immagini. Capite? E priva di tutte le altre esperienze interessanti che potrebbero accompagnarle. Questa azione finisce per rivelarsi un non evento sempre uguale, dal quale il bambino non può imparare attraverso i sensi. Cosa imparerebbe il bambino, dice? Che tutti gli oggetti del mondo sono uguali al tatto e che qualunque sia il loro aspetto si maneggiano allo stesso modo. Allora, questo per capire cosa si ingenera. alla fine cosa accade? Che quindi il concetto di fondo di Spitzer è questo, che noi siamo adulti, abbiamo una mente strutturata e formata. Se anche per noi si ingenera una dipendenza, ne possiamo uscire fuori tranquillamente. Ma fino a 16, 17, 18 anni, 19 anni, Hilda dimmi se sbaglio, la mente è strutturata in formazione, per cui l'uso dei media digitali, se non, come dire, monitorato, dato, crea dei danni permanenti, cioè non permette al cervello, alla nostra persona, di svilupparsi in maniera piena. Le conseguenze che abbiamo cominciato a vedere, però ve le faccio in sintesi. Allora, disturbo dell'attenzione. Il primo dato è l'incapacità di sapersi focalizzare su un oggetto, su una questione. Appunto, la nostra mente è talmente viziata nell'essere catturata, captata, okay, che io non so bloccare tutto, fermi, fammi capire cos'è sta cosa. Non ci se la fa. E se ci se la fa, per pochi secondi. Capite che cosa vuol dire questo sulla nostra persona? Perché non solo siamo incapaci di guardare la realtà e quello che accade intorno a noi, ma non riusciamo a godere della vita, non riusciamo ad ascoltare noi stessi. Soprattutto quando uno ha paura e ansia e fatica, che fanno parte della vita, si scappa, si fugge. Siamo espropriati da noi stessi, una fuga continua che viene alimentata. Un esempio, perché quello che facciamo con la cantina, il circolo, perché questi incontri sono voluti anche grazie al circolo per il lavoro, perché da preti è inutile che annunciamo il Vangelo, il nostro Signore risorto, se noi non ci siamo più. Capite? Tu parli a una persona e questo vede gli angeli e i santi nelle crisi mistiche, dopo mezz'ora è tutto cancellato, non abbiamo più questa solidità umana. Non per nulla Pietro da Bucchi descrive queste cose in un testo Tecniche di resistenza interiore, e una delle conseguenze è qua c'è una generazione che sta andando là perché non riusciamo più ad affrontare le fatiche, che sono il pane quotidiano della vita. Diventano... Infatti parlano che c'è un'epidemia negli Stati Uniti di una certa fascia di lavoratori giovani, più o meno la mia età, che questi muoiono per psicofarmaci, che non riescono a affrontare le fatiche, antidolorifici, è una questione insomma clinica, anche qui descritta in uno di questi testi. Ora, quindi, disturbo dell'attenzione, ansia. Perché l'ansia? Siccome non riesco più a guardare un oggetto, a capire quali sono i problemi, a fermarmici sopra, l'ansia si ingenera quando c'è una paura che io non riesco a definire, perché non c'è stress, non c'è paura se tu hai definito il problema. L'ansia nasce perché rimane perennemente questo punto interrogativo che uno non riesce a sciogliere mai, non ha più le capacità né la volontà. Depressione. Nasce la depressione perché siamo sempre, continuamente rimessi in gioco con le nostre emozioni più superficiali, e questo ingigantisce i nostri pensieri, per cui se poco poco si instaura, come dire, un problema, si ingigantisce. Oddio, oddio. Parlando con Giuseppe Berdini, lui insomma guida questa comunità, questa realtà della Parsa, quindi è un'esperienza enorme, lui diceva: è vero, perché non c'era depressione 20-30 anni fa? Non perché c'era fatica, perché c'era vita, no, ma perché si viveva in famiglia, casa piccola, 8 persone, tu dormivi con tuo fratello e tua sorella, a magnà 8 persone, e tu immaginate che arrivavi lì, oggi sono triste e depresso, botte, cazzotti, insulti, venivi spronato a uscire dalla schiavitù di sti cavolo di pensieri, che stai sempre tru 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 tru, dice Grottamare, e vaste. Oggi c'è l'hobby di lamentarsi. Primo. Secondo, si genera depressione perché? Perché la sera siamo stanchi, arriviamo a casa stanchi? Perché facendo una vita artificiale, Io penso il 90% adesso, una volta quando si lavorava negli uffici, io ricordo quando ero giovane, me la guadagnavo da vivere perché andavamo all'ACI, quando era il periodo dei bolli, vi ricordate, si pagava il bollo, si andava all'ACI, vi parlo di 30 anni fa, si andava lì, cartella di carta, registro di carta con i bolli, dovevi scrivere a mano, timbro, mettere lì, eccetera, strappavi, sbagliavi, eccetera. Adesso tutto si fa con questi schermi ed è velocissimo. Lavorare davanti agli schermi con le luci artificiali, e si parla sempre meno con le persone, tutto questo inaridisce il nostro cervello. Scopriamo l'acqua calda. Tant'è che hanno fatto degli studi, hanno visto che, poi dopo lui dà dei consigli, chi si opera di colecisti, guardate, vi invito, tra gli invito, guarda, leggiamo di più, hanno fatto degli studi, chi si opera di colecisti e viene operato in una struttura, nel centro città, dove intorno ci sono solo cemento, luci artificiali, guarisce più lentamente di chi invece è stato operato in una struttura immersa nel verde, con gli uccelli che cantano, senza il rumore delle macchine. Ma capite? E la variante è questa. È chiaro che sono, e quindi il nostro cervello non c'ha la ricarica. Perché noi, come dire, il nutrimento del cervello è la realtà, gli uccelli che cantano, gli odori della mattina. Uno guarda il cielo, tutto questo, la luce del sole. Uno dei problemi dell'insonnia è che tu, invece che la sera si spengono le luci, si innesca un meccanismo nel nostro cervello, il ritmo circadiano, per cui già si mette in stand-by, pronto per riposare. Ma se tu c'hai il telefonino con la luce fredda e arida, interrompi questo processo e il cervello non riconosce più. Ecco perché si genera poi l'insonnia. Quindi depressione, insonnia e disturbo del sonno, disturbo dell'alimentazione. Siccome poi nella vita siamo meno appagati, ci manca qualcosa, allora con facilità si arriva a sfogare sul mangiare. Guardate, con i ragazzini è sempre più evidente, per fortuna non siamo ai livelli di altri paesi come gli Stati Uniti. Guardate, una cosa con i bambini che è incredibile, non si sviluppa l'empatia. L'empatia cosa vuol dire? La capacità di stare con un altro essere umano. Vedi, sti bambini, ciao, come stai? Non ti reagiscono. Una volta che i bambini chiacchieravano, ma io ricordo i bambini, andavi al mare, oh ciao, giochi con me, e si mettevano a giocare insieme. Adesso non si sviluppa la capacità di stare con l'altro, di capire se l'altro è triste e stargli vicino. Siamo sempre, poiché siamo superficiali, chiusi in noi stessi, figuriamoci, non stiamo in contatto con noi, possiamo stare in contatto con gli altri? Asocialità. Non vado oltre. Tra le altre cose, l'apprendimento tramite digitale, internet e Google non lascia traccia. Ora, tutto il problema, poi, voi capite che in questa situazione c'è fenomeni come The Blue Whale e altre cose, è chiaro che attecchiscono. Una cosa che non dicono, ma che è studiata, è che una delle cose che favorisce l'uso del digitale, gli smartphone, è la pornografia, la portata di mano per tutti 24 ore al giorno. Per cui tranquillamente, io per quel poco che lo vedo, insomma, ma bambini, ragazzine di 9 anni che passano il tempo con le amiche a guardare filmati porno. Capite cosa vuol dire questo nello sviluppo, che ce ne piaccia o no? Infatti studi hanno dimostrato che tutta questa abbondanza di pornografia genera violenza, non in tutti, ma in alcune persone propense, ovviamente pensano che mi viene la voglia, è normale, e il femminicidio è una conseguenza. Comunque questo ha creato studio di Spitzer, comunque citato in un capitolo, per cui non arrestate me, insomma, io cito quello che dice lui. Poi stress ed ansia. Ora, cosa fare? Allora, innanzitutto, guardate, il problema è innanzitutto nostro, prima dei nostri figli, perché i nostri figli vivono del riflesso di quello che noi viviamo. Se noi facciamo una vita arida, stanca, come dice qualcuno, io faccio un lavoro terribile, ritorno a casa e sono esausto, io ho bisogno di stare davanti un attimo alla televisione e rilassarmi. Le mie bambine non c'ho proprio nello spazio né nel tempo. Quindi questo non è una risposta al problema, ma è un amplificare e creare ulteriori danni al problema, perché la televisione non ti rilassa. Ve lo faccio in sintesi, altro che smartphone: la televisione crea uno stato di trance, ecco perché ci fa comodo, perché quando stiamo lì è un anestetico. E in questo stato di trance passa di tutto. Ecco perché ci fa comodo e stiamo lì. E anche questo poi ci inaridisce. Ma innanzitutto è un problema nostro, prima ancora dei nostri figli. E guardate che innanzitutto la nostra vita si decide da cosa noi facciamo nel tempo libero. Ho finito di lavorare e torno a casa. Devo lavare, devo cucinare, devo fare i piatti, però cosa mi attrae, cosa faccio? Oh, mi rilasso un attimo vedo, rispondo all'amico su Facebook o faccio altre cose, eccetera, eccetera. Guardate, tutto si decide da quello che noi poi decidiamo di far passare il nostro tempo. Quindi il rilassarci usando i media digitali, la televisione, serve solo per creare un anestetico e non farci sentire i problemi e renderci ancora più aridi verso noi stessi e ancora più estranei alla realtà. Oddio, e allora? Ma guardate, è più semplice di quello che sembra. Vi racconto questa cosa per farvi capire. Tra i vari studi che vengono citati in questi testi sono gli studi di un otorino laringoiatra francese, Alfred Tomatis, morto poco tempo fa, il quale aveva indagato e verificato i rapporti tra udito, cervello e persona. E vi faccio questo esempio, lui racconta questo: a un certo punto dei monaci di un monastero francese, en Calcat, lo avevano chiamato perché lui cura anche con la depressione con la musica. Lo chiamano perché in questo monastero, era il periodo degli anni subito dopo il concilio, molti monaci erano stati presi da una spossatezza che non gli permetteva di lavorare. Poi il monaco benedettino deve svegliare la mattina presto, deve lavorare molto, vegli, eccetera, preghiere. E questi non ce la facevano, stavano per più del tempo a letto. Ebbene, cosa era successo? Con l'ondata riformatrice del Vaticano II, il nuovo superiore ha detto: guardate, aggiorniamoci. È inutile che stiamo qui a pregare per 4-5 ore al giorno cantando il gregoriano, questa forma prestabilita, antica, ormai desueta, meccanica. E quindi hanno abbandonato il gregoriano per una preghiera più spontanea, più contenuta. È bastato questo per ingenerare questa depressione, perché, e lui lo ha dimostrato, il canto del gregoriano dentro la chiesa in un certo modo crea, lui lo chiamava un, non è solo il cantare, ma il cantare nello stesso tempo con la tua voce, ascoltare la voce degli altri e il riverbero dentro la chiesa, rigenerava il cervello, Infatti lui li ha curati per un po' con i suoi sistemi un po' più efficaci attraverso quello che lui ha chiamato l'orecchio elettronico, e poi dopo gli ha fatto riprendere la vita normale. Il gregoriano, il cantare, ricarica il cervello. Lo stare davanti a un computer, cioè una macchina morta, il cervello è una realtà viva, il cervello si adegua a una realtà morta e quindi inaridisce. Facciamo l'esperienza, quando noi andiamo fuori parliamo con la, quindi privilegiare la sera, invece che di mi metto davanti al computer, chiamo i miei amici via chat, uscite, andate a trovare un amico, parlate, chiacchierate, ditevi le cose. Ora, questa è una questione di vita o di morte, perché non è che dobbiamo fare, capito, tutto, mo andate adesso, andate a casa, requisite telefonini, computer, no, non serve. Dice Spitzer, il veleno lo fa la dose, chiaro? Il problema dei telefonini computer è la dose eccessiva. Sono utili, li possiamo usare benissimo e la nostra vita migliora, ma lo decidiamo noi, governiamo noi. Quindi, un consiglio vivissimo. Quando mangiate, state insieme a casa, allora il mangiare insieme è una cosa sacra. È una sintesi dell'umano alla massima esponenza. Quindi, quando mangiate, cercate di mangiare insieme, a tavola, seduti, e spegnere tutto. Telefoni, cellulari e televisione. Guardarvi in faccia e parlare. Oh, comandata, che c'hai? Comandata a scuola? Vedete? Qualcuno è drogato, per cui non ce la fa. Ma provateci. Guarda, un amico carissimo, ex compagno di liceo, Giulio, che insomma non è uno che è cresciuto in parrocchia, anzi, e mi raccontava che le figlie, o sveglie, non di quello, buongiorno, partite per l'università, non voglio sapere niente, è andata lei, si è trovata la casa, ha fatto tutto. I figli nostri che sono dei bamboccioni, li devi portare là, li devi trovare la casa, li devi rifare il letto. Ragazzi, quando crescono. Dice, ma scusa, no, me ne frega. Lui usa uno di quei telefonini, allora avete presente i telefonini, quello? No, i smartphone, il telefonino, cioè quello con una tastierina e basta, che manda solo i messaggi. Lui c'ha quello. Io Facebook non so che è, l'account, cioè non sento l'esigenza. E a casa io sono ignorante, quando si mangia io non voglio sapere niente, tutto spento, fuori sta roba, se no fuori di casa. Guardate, bastano queste piccole, come dire, saggezze che vi salvano la vita. Se no facciamo come quella coppia che ho visto in un bel ristorante di San Benedetto di lusso sul mare, tramonto, sera a cena, papà, mamma e il bambino. Il papà sul cellulare stava vedendo alcune cose, la mamma chattava, il bambino faceva il videogioco. Ditemi, perché questo è il problema, noi ci perdiamo la vita. Era un tramonto bellissimo. Io stavo lì a guardare la luce rosa, i riflessi sul mare, poi ti portavano sta roba da mangiare, il vino. Ma mi dite voi, capite qual è il problema? Si vive una vita di plastica, è chiaro che il cervello inaridisce. Quindi, a casa, vengono gli amici con base... Adesso lo faremo anche in cantina, perché mi dicono che fortunatamente ci sono dei locali dove c'è una black box, dove tu entri e metti lì il telefonino, se no vai a mangiare da un'altra parte e non c'è il wifi, manco ci sta. Lo faremo anche noi. Dobbiamo tornare a guardarci in faccia, a parlare, perché la voce umana, non la chat o la voce ascoltata col telefonino, ma la voce umana, il parlare, già questo rigenera, ci diciamo le cose. Perché tu quando dici a tuo figlio come è andata oggi a scuola, gli metti in moto il cervello, come è andata la consapevolezza, il ragionamento, capite? Sei costretto a guardare te stesso, a comunicarlo agli altri, se no uno che fa? Ti manda un emoticon, la faccetta che sorride, come è andata oggi a scuola, capite? È tutta un'altra cosa. E poi, non soprattutto, su questo vigilate, a una certa ora, specie la sera, quando si è stanchi, troncare tutto, spegnere il wifi in casa e spegnere i telefonini. Punto. Non serve a quell'ora, non serve. Gli spengo io che dovrei tenerli accesi perché sta per morire nessuno, ma mi chiamano a mezzanotte e mezza, se sapesse, conosco qualcuno che suona i matrimoni, allora purtroppo devo tenere spenti. Mi dispiace. Siamo esauriti. Quindi, credetemi. E magari prima di andare a dormire, se potete, dipende da casa, ma non importa, anche se raga, uscite un attimo, ma com'è stasera il cielo? Guarda, le stelle, la luna, sentire gli odori, abbiamo i sensi, sviluppiamoli. Credetemi, un ritmo lento, riposante. Poi, se uno deve decidere, nel tempo libero, leggete. Leggete. Perché quando leggete, siete voi a dettare il ritmo. Capite che differenza? Ti puoi soffermare, avaca ha detto questo. E ti mette in moto il cervello, immagini le cose e la lettura ti spalanca. E non leggete con gli strumenti digitali, che invece favoriscono comunque la distrazione con i link e queste cose. Un'altra, anche perché c'è sempre lo schermo sotto. Poi la musica. Io quando sono stanco la sera, leggere non ce la fa più perché sei stanco, ascoltare musica. L'ascoltare musica con attenzione, non come fanno i ragazzi che studiano e hanno la musica sotto, anche quello è devastante perché ti disturba, non puoi fare due cose, ma ascoltare la musica godendone e con attenzione. Questo aiuta, rigenera. Ora, per voi e per i vostri figli, coltivare certi hobby, suonare. Chi è che di noi, di voi, magari dalla freghina ha provato a suonare la chitarra? Invece che comprare al vostro figlio l'ultimo modello di smartphone, andate da Giocondi e comprate una chitarra, spendete pure di meno e comprate un'ottima chitarra e divertitevi a strimpellare. Se poi voi suonate... Guarda, io lo faccio con la cornamusa. Guarda, mi metto lì con quella piccoletta, è una cosa... E voi non avete idea di quello che il vostro cervello si rilassa, e i muscoli e la parte del cervello che stimolate con la musica. Dopo che avete fatto queste cose, vi sentite meglio, non come dice prima, inariditi e spossati. Quindi magari tu riprendi a suonare la tastiera, mo ci stanno le tastiere, dai che un attimo a suonarle, e la sera ti metti lì. Ma guardate, anche solo facciamo, non so, per le donne, il ricamo. Ma si possono fare delle cose meravigliose. Io ho mia sorella che è malata, questa fa patchwork, ogni ben di Dio, fa delle cose, ci fa i regali, ci fa casa. Quindi, oppure fare delle cose, stasera, sapete, blocca tutto, facciamo una partita di Risico, una partita di Monopoli. Piuttosto non appiccicatevi sul computer, videogiochi lasciate perdere, devastanti. E non, ah Don Gioia guarda la televisione perché sono dei video bellissimi, dei come si chiama, Piero Angela e compagnia, no, documentari, no, no, il contenuto può essere buono ma crea dipendenza e non vi lascia niente. Se non in maniera molto limitata. Sapete quando è l'ultima volta che ho visto la televisione? Quando mi hanno operato la gamba al Galeazzi, e lì c'era un malato che teneva la televisione accesa pure quando dormiva. Io non è che dico, senti. Enzo, oh, mi ricorda ancora che avevano fatto un documentario sulla differenza tra lo scimpanzé e il bonomo, interessantissimo. Ma mi è rimasto impresso perché io l'ho visto, cioè la vedo una volta all'anno, due, ma se tu lo vedi tutte le sere, non diventi uno scienziato. Piuttosto leggete, perché i contenuti sono quelli, ma anzi ancora più approfonditi. Fate le cose insieme, parlare, giocare, cucina. Guarda, mi ha sorpreso che oggi, quest'anno alla cresima, una ragazzina ha fatto dei dolcetti strabilianti. Questa qui ha 13 anni, delle girelle tricolori. Cioè avere queste passioni che ti, perché il cucinare educa alla realtà. Devi stare attento come impasti, la temperatura, e ti dà una soddisfazione incredibile. Guardate, io lo dico anche alle donne, non c'ho tempo di cucinare. Guardate che se uno sta attento in un quarto d'ora fai delle cose eccellenti e coinvolgi i figli a fare delle cose belle e buone. Guardate, se non sapete come diventiamo, faccio un esempio. Io ho 2 piani di scale. Con la protesi, dico, oddio, mi devo riposare, non posso, faccio l'ascensore, perché? Sono queste le cose che ci degradano. Siamo pieni di comodità, andiamo al lavoro, la macchina deve essere parcheggiata nel raggio di 20 metri, se no non va bene, poi dopo paghiamo per andare in palestra, mandiamo i figli in palestra, ovviamente poi li dobbiamo mandare pure dal osteopata perché sono tutti storti. Cammina, fai le scale, mo io faccio le scale 2 a 2, mi costano, cammino con la prova e stai meglio. Quindi non cediamo alla tentazione di tutto facile, tutto comodo. Dobbiamo riappropriarci della... Questo è il problema, non è che dobbiamo diventare dei castrati e non usiamo il telefonino, no, ci riappropriamo di una cosa bella, la vita. Credetemi, vi leggo questa cosa qui. Riappropriarci della vita. Capite che è un'occasione in più che possiamo vivere. Guarda, perché è questa la questione. I media digitali riducono l'uso del cervello e quindi il rendimento e il godimento. Nei giovani i media impediscono anche la formazione del cervello. Il rendimento mentale rimane sotto sin dall'inizio. Ed è lui che dà tutte queste conclusioni. Mangiate sano, dedicate mezz'ora al giorno al movimento. Guardate, è verissimo. Il camminare, poi grazie a Dio viviamo, come dire, insomma, basta andarci a lungomare. Il camminare, il fare le passeggiate, rigenera l'aria. Il chiacchierare facendolo, mezz'ora al giorno al movimento, ma basta anche solo, dice lui, andare a piedi al lavoro o a fare spesa. E poi, attenzione, cercate di pensare di meno, concentratevi sul momento presente. Chi ci riesce è anche più felice. Chi rimugina soprattutto con l'età ripensando solo al passato lo è di meno. È necessario essere qui e ora. Cioè nella realtà dove sono, l'orientamento, l'ippocampo, vi ricordate? Non rincorrete il denaro, che inaridisce, aiutate gli altri, anche questo si è visto che rigenera la vita. Qualche volta ascoltate musica in maniera consapevole, sentite questa. Le neuroscienze hanno dimostrato che soltanto la musica limita l'attività dei settori cerebrali responsabili della paura e aumenta quella delle zone che favoriscono la felicità. Ecco perché si dice canta che ti passa. E questo nei segni dei nostri imbarbarimenti. Mi raccontavano che 50-60 anni fa la gente andava, magari una vicina andava a trovare, aiutare una vicina che stava, se ne andava lungo la Valtesino, si faceva 3-4 km a piedi, non c'era bicicletta, per andare a aiutare una vicina che aveva partorito. E questo raccontava che tu sentivi la gente nelle case che lavorava cantando, cosa che si sta perdendo. Veramente ci stiamo, i bambini non ridono più, non cantiamo più, siamo diventati inariditi, dei pomodori secchi. Con la buona musica fate come con il buon cibo, non vanno consumati durante il lavoro o in ascensore. Certo è possibile, ma con una concentrazione totale l'effetto è maggiore. Poi dice cantate perché è un'attività molto salutare. Per esempio, che faccio? Attività in un coro, cantare, oppure uscire con un gruppo, non so, che fanno teatro, oppure fanno, questo aiuta. Poi è bello, dice pure, una cena con tre amici dà molta più felicità ed è molto più efficace di 300 contatti virtuali su Facebook. Poi, andare a trovare gli amici, fare una passeggiata, la natura, il sole. Non sappiamo, andatevi a fare un giro, invece che fare le vacanze alle Seychelles, nei centri che sono uguali a tutti. Andate a fare un giro a Tolentino, alle città vicine, bellissime. Ora, guarda, quello che in qualche modo facciamo in cantina è proprio per questo. L'esempio, per andare nel concreto, noi abbiamo fatto dei corsi di degustazione del whisky, che è proprio un'educazione per questo, ma questo vale per voi, degustare un piatto, un vino. Guardate, una cosa che ti spalanca, devi stare attento, sentire i profumi. Un giorno ho dato uno un bel whisky, questo la butta giù, ma che sei scemo? E perdi di tutto, ti perdi il meglio, capito? Ti sfugge, come se tu guardi una partita addormentata. Oh, hanno fatto gol! Quindi spalancarsi alla vita è più faticoso, ma è molto, molto, molto più bello e rigenerante. Ci sono delle fatiche che rigenerano la vita. Il computer genera una comodità che ci rende schiavi e lontani da noi stessi. Bene, io ho finito. Poi se ci avete domande o che bibliografia venite a prenderla e stiamo qui, anche perché dopo una certa ora bisogna andare a dormire. Bene, grazie.